dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo primo, versetti 6-8. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Parola del Signore. Come in tutti i Vangeli, anche nel Vangelo di Giovanni, all'inizio, fin dall'inizio, ci sta il Battista. Questo tema del Battista viene poi sviluppato nel capitolo primo, dopo il prologo, ma entra anche nel prologo stesso.
I due versetti di oggi partono dicendo che ci fu un uomo mandato da Dio, come i versetti precedenti parlavano del Verbo. Io pensavo che, perché, cosa vuol dire il Verbo? Cosa vuol dire la parola? Se non comunicazione da parte di Dio? Dio è amore, amore effusivo. Non è chiuso in se stesso, è amore che crea per amore, salva per amore, si dona per amore. E oggi ce lo fa vedere perché lui stesso, Dio, manda quest'uomo, l'iniziativa è di Dio, un uomo ben preciso, con un nome ben preciso, e che viene per rendere testimonianza all'essenza di Dio, essenza che si comunica all'uomo.
E qui dice che appunto Giovanni è venuto per testimoniare riguardo alla luce, affinché tutti credano per mezzo di lui. Cioè, volevo sottolineare che dice affinché tutti credano. Appunto, la luce avvolge tutto e anche questa testimonianza vuole raggiungere tutti gli uomini, non solo il popolo per quale viene primariamente, ma tutti gli uomini.
Ma in una edizione che ho io del Vangelo di Giovanni, i capitoli primo e secondo sono legati e vanno sotto il titolo di testimonianza di Gesù. E, in effetti, anche il capitolo secondo dice, proprio finisce con questa parola, egli Gesù non aveva bisogno che alcuno gli rendesse testimonianza dell'uomo, perché gli conosceva ciò che è nell'uomo. E quindi Gesù viene per manifestarsi, il Verbo di Dio. In questi primi quattro versetti di ieri si parla di lui, di Gesù, e oggi appunto della testimonianza che deve rendergli il Battista. E questa testimonianza e questa manifestazione di Gesù si rivelerà appunto, in particolare, tra appunto la sua gloria. E mi sembrava appunto un discorso tutto molto unitario se si leggono tutti insieme questi due capitoli.
Sì, anch'io ho tenuto presente i due capitoli e soprattutto la testimonianza di Giovanni. Mi sono chiesta cosa voleva dire rendere testimonianza a quello che prima è chiamato il Verbo, la parola. E, in realtà, quando Giovanni dà la sua testimonianza, non dice il Verbo e non dice neanche luce, e venne per rendere testimonianza alla luce, ma dice l'agnello, l'agnello di Dio. E allora questo mi ha portato ai capitoli di Isaia, dei canti del servo, che probabilmente sono molto presenti in questi capitoli, intanto perché Giovanni dice: io sono voce che grida nel deserto, preparate la via del Signore, che rimanda al capitolo 40. Poi, quando dà la sua testimonianza, dice: ho visto lo Spirito scendere su di lui, e noi sappiamo che discendere e rimanere su di lui richiama Isaia 11, il servo, il virgulto sul quale si posa lo Spirito del Signore. E poi dice: ecco l'agnello di Dio, e questo è il canto del servo, dell'Isaia 53. Allora anche questo titolo di luce, in questo contesto che sembra quasi con termini forse anche filosofici, invece ho pensato forse anche qui c'è un riferimento ancora al servo: io ti renderò luce delle nazioni perché tu porti la mia salvezza fino ai confini della terra.
Questa testimonianza, dunque, nei sinottici Giovanni è presentato come precursore e come colui che prepara la strada al Signore, appunto. Invece in Giovanni, già in questi due o tre versetti, è sottolineato molto la testimonianza, che è un testimone della luce. Sì, può essere un concetto filosofico, però mi ha richiamato subito alla definizione che Gesù ha dato di se stesso: io sono la luce del mondo. E prima, nei versetti precedenti, ha detto: lui era la vita e la vita era la luce. Ecco, quindi la luce che indica il cammino. Mi sembrava proprio di vedere la persona del Signore, che cioè la luce è lui, e Giovanni, appunto, questo uomo testimonia quest'altro uomo, e questa altissima testimonianza che dà, che ha una funzione così profetica, diventa testimonianza. E più avanti, appunto, dice Giovanni stesso, che è già stato sottolineato, ma prima ancora dice: avanti a me è passato uno prima di me, ecco, prima di me, e ce n'è un altro che mi rende, e Gesù stesso dice: c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la sua testimonianza è vera, e questo è Giovanni, che ha reso testimonianza alla verità. Ecco, quindi mi sembrava che, ecco, sia Gesù e sia Giovanni, ecco, Gesù attesta che Giovanni è venuto a testimoniare, però Giovanni dice: sì, io testimonio uno che era prima di me. E questa testimonianza, poi, e questa vita di Giovanni pian piano va diminuendo, finché lui dice: lui deve, io devo diminuire e lui deve crescere. Questa testimonianza che diventa poi martirio, questa è la sua testimonianza.
Solo accennare una cosa brevissima: fra le molte, molte testimonianze che Giovanni ha dato a Gesù, per me la più significativa è quel versetto in cui disse: egli deve crescere e io diminuire. Mi pare più importante questa, perché fa emergere questa luce. La luce nuova la fa emergere soprattutto l'umanità.
A parte che ci sono state altre testimonianze rivolte a Gesù, come ad esempio Simeone, in un certo senso non si può dire prima, perché già il Battista ha annunciato in un certo senso nel seno della madre che c'era il Messia, ma penso che sia appunto qui voglia richiudere tutto l'annuncio dell'Antico Testamento, appunto tutto profetico, delle promesse di Dio, e appunto in Giovanni Battista si chiude appunto tutto, riassume e chiude appunto tutto l'annuncio del Cristo che viene, e lo annuncia presente. Però appunto, come dirà poi subito dopo, è la luce stessa che illumina tutto il resto, illumina ogni uomo, e quindi e si vede che la rivelazione precedente e il Cristo prende lei stessa la luce per mezzo del Cristo, di colui che viene, la luce vera. E quindi penso che, come diceva prima Giovanna Battista, appunto, è col martirio, questa testimonianza appunto è quella che dà in un certo senso tutto l'annuncio precedente, però deve finire come finisse la luce, per poi risorgere a una vita nuova, come appunto è il Cristo che muore e che però risorge nella sua pienezza di luce e insieme al Padre.
Io lo intitolerei, questo piccolo brano, Grandezza e piccolezza di Giovanni. Ecco, la sua grandezza è già il luogo dove si trova in mezzo al prologo, così staccato dai versetti 19 seguenti, dove dicono che forse precedeva quei versetti, ma il fatto di averlo messo qui proprio è un segno della grandezza di Giovanni, mandato, inviato da Dio, quindi, e con questa sua grande funzione di testimone. Dall'altro la piccolezza, perché si dice che espressamente che lui non era la luce. Ma questa grandezza, questa testimonianza, io la vedo molto legata a quello che precede e a quello che seguirà, che è in un certo senso lo stupore per l'incredulità. Perché la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta, non l'hanno compresa, non l'hanno accolta, non l'hanno, insomma. E poi dopo ci sarà dopo, ecco, che la luce vera illumina ogni uomo, eppure il mondo è stato fatto, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e non lo hanno accolto. Ecco, Giovanni Battista si inserisce in questo tema della fede e della incredulità che percorrerà poi tutto il Vangelo. Ecco, mi sembra che lui è il testimone della fede, ecco, è lui che fonda, infatti dice perché tutti credessero per mezzo di lui. Mi sembra che fonda questo tema lo stupore per l'incredulità, ecco, la luce quando splende dovrebbe illuminare tutto, invece no, invece e c'è bisogno del testimone.
Ma dico una cosa che ho pensato un po' così, di cui non sono sicura, ma io questa volta ho letto questo piccolo brano, cioè mi era molto preso il fatto che appunto nel primo versetto l'Evangelista ci porta addirittura prima della creazione, infatti i verbi sono tutti era, in principio era, cioè era già, ecco, da sempre, ecco, il verbo era presso Dio, e poi comincia il versetto 3, tutto per mezzo di Lui fu fatto, quindi da prima della creazione alla creazione, comincia la storia con questa creazione, e mi colpiva che questo stesso verbo fosse usato per Giovanni e Geneto, Anthropos, venne un uomo. E allora mi sono detta, ma come mai? Allora, fra l'altro, un'altra cosa che mi sorprendeva in questo prologo, io credo che i primi due capitoli vadano tenuti uniti, ma il prologo secondo me ha una storia tutta a sé. E fra l'altro mi colpiva come appunto qui, pur parlando per esempio al versetto 14 dell'incarnazione, e che il Verbo si fece carne, ecco, non è accennato alla Vergine Maria. Non sarà perché in questo momento sto pensando anche a questa cosa qui, e invece si parla di Giovanni. E allora così ho fatto questo pensiero, forse un po' così, che tutto sommato Giovanni, ecco, qui parlando di Giovanni si parla di una nuova creazione, nel senso che Giovanni è il primo che dal seno materno è in un qualche modo riempito dello spirito di Cristo, perché così ci dice Luca. E allora così mi era sembrato che il suo posto qui fosse proprio dovuto a questo grande disegno che viene, ecco, così dipinto nel prologo, ecco, dove ci sono tutte appunto queste fasi, da prima della creazione alla creazione, alla nuova creazione, in un qualche modo, insomma, sempre difficile esprimersi con i concetti, perché che è rappresentata, ecco, dalla venuta di Cristo, che con il suo spirito farà nuove tutte le cose. E allora Giovanni sarà testimone di questo, lui il primo investito dallo spirito di Cristo.
Volevo premettere che molto probabilmente, come secondo me ha dimostrato da tantissimo tempo la critica letteraria, qui c'è un testo precedente su cui l'Evangelista fa delle inserzioni. E questa è un'osservazione che non è adesso da approfondire qui, ma che è molto utile anche per l'interpretazione e soprattutto per la logica del testo. Perché noi troviamo fin dall'inizio Giovanni, prima ancora apparentemente che si parli dell'incarnazione, se vogliamo identificare l'incarnazione col versetto 14. In realtà tutto il testo non è ordinato in questo modo, e comunque io volevo sottolineare questo aspetto qui, che questi versetti 6-8 sono un'inserzione, come un'inserzione è il versetto 2, e anche il versetto 5, e anche i versetti 6-8, poi ne troveremo ancora, soprattutto quando si riparla del Battista dopo. E quindi qui è molto evidente che si inserisce qui il discorso sul Battista appeso al versetto 4, che poi viene sviluppato nel versetto 5. Il versetto 4 dice che in Gesù, quando era tra noi, c'era la vita. Come dice al capitolo 5 Gesù stesso, parlando di sé, Dio diede, il Padre ha dato al Figlio di avere la vita in se stesso. Questo linguaggio è un linguaggio noto al tempo di Gesù, dell'Evangelista, nell'ebraismo anche greco, insomma. È una definizione di Dio, colui che ha la vita in se stesso è come dire il vivente per antonomasia, è Dio. Gesù ha la vita in sé, il Figlio gli ha dato di avere la vita, come dono, però ha la vita in se stesso. Nessuna creatura può dire così, che ha la vita in se stesso. Noi abbiamo la vita in dipendenza dal vivente, non in sé. Qui in Lui era la vita, è la grande affermazione che porta avanti le altre, sempre riguardo a Gesù. Quando era con noi c'era la vita in Lui, e questa vita era la luce degli uomini, che è tutto il ministero di Gesù, tutta la sua vicenda come luce. Come luce, luce è un concetto molto ampio nella Bibbia, ma ha delle connotazioni escatologiche. Basta che pensiamo alla luce che è Dio, Isaia 60, al Messia che è la luce che verrà. Giovanni stesso attribuisce Dio come luce. Dio è luce, dice nella prima lettera cioè che sia una definizione di Dio, ma anche aspetti scatologici comunque, ma qui è tutto il ministero di Gesù visto come la vita che si dona diventando luce, cioè illuminazione. Ed il Vangelo lo dimostra questo. Io sono la luce del mondo, eccetera. Poi c'è il versetto 5 che è un'estensione, un commento dell'Evangelista che è del tutto positivo. L'Evangelista vuol dire la luce continua a risplendere anche oggi, perché Gesù è andato, Gesù è già al passato qui quando si scrive l'Evangelo, però la luce, notate che c'è il presente, continua a risplendere nelle tenebre. È un'offerta continua, sempre, non è chiuso. E poi dopo l'inserzione del Battista è molto significativa, e in particolare il fatto che si sottolinei che non era lui la luce. E questo è spiegato molto bene subito dopo, dal versetto 19 in poi. È lì che troviamo il significato più diretto, no? Cioè viene raccontato come il Battista nega di essere il Messia, nega di essere Elia, nega di essere il profeta, cioè nega di essere una figura escatologica, nega di essere lui una figura escatologica. E qui è ricordato immediatamente, non c'è solo questo aspetto, c'è anche l'altro positivo, perché è venuto come testimone, perché credessero. Si può ricordare un altro testo, capitolo 5, sempre, esattamente il versetto, dal 31 sarebbe, comunque il versetto 33, 34, 35, si parla di testimonianza. Gesù dice, in un contesto particolare, non sono io che rendo testimonianza a me stesso, è un altro che rende testimonianza di me, che vuol dire il Padre. Ci sono diverse testimonianze di Gesù, alcune sono altissime, il Padre e le Scritture. Poi c'è Giovanni, e Gesù gli dice, io non ricevo testimonianza da un uomo. Cioè, non sono io che ho bisogno della testimonianza di Giovanni per sapere che sono la luce. Siete voi che avete bisogno di questa testimonianza per sapere che io sono la luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. E Giovanni qui è trattato in modo molto alto, mandato da Dio, ma nello stesso tempo è la sua funzione è molto precisata, perché c'era una polemica, noi lo sappiamo dall'Evangelo stesso questo, in particolare da Giovanni. E noi sappiamo che c'erano comunità giovannee, anche dopo, che ritenevano che Giovanni fosse una figura escatologica. E quindi qui nel Vangelo si precisa, e Giovanni stesso che lo dice nel Vangelo, non sono io, non sono io, ma questo non significa che per la comunità di Gesù Giovanni non conti, è molto importante, mandato da Dio e serve per la fede in lui. Non ne ha bisogno Gesù di Giovanni per sapere chi lui è. Per sapere chi lui è ha già il Padre che glielo dice, questo dice più avanti.